Benvenuti a questa nuova puntata di
Sand News, il vostro podcast della domenica.
Siamo sempre noi, Ayub, io, ciao, Ob,
ciao,
Elena,
ciao,
e Chiara.
Ehi là.
E oggi abbiamo un ospite speciale, il primo di Sand News.
Wow.
Dopo la prima spam dell'altra volta, oggi arriva anche, giustamente,
oggi è
il
vero.
Primo ospite, Oliver Manzardo. 24 anni, cerca donna 48enne. Non esattamente. Ciao Oliver.
Ciao a tutti.
Come è?
Tutto bene, voi?
Benone, benone. Brevemente, chi sei?
Allora, io mi chiamo Olivier, sono un ragazzo qua di Bolzano, ho fatto le scuole qua e appunto mi hanno invitato come ospite per parlare del tema di oggi, immigrazione. Mi hanno chiamato, immagino, perché ho fatto un'esperienza. Sono stato in Grecia con una NGO a lavorare, che si chiama Lighthouse Relief, che opera sulle coste di Lesbo, che è appunto un'isola greca molto vicino alla Turchia. E niente, poi vi racconterò man mano cosa ho fatto e la mia esperienza.
Sì, che tra l'altro io, prima che mi facessi vedere la mappa di dove è Lesbo, non avevo idea che fosse così vicino alla Turchia, cioè... È letteralmente un'ora di viaggio.
Sì, diciamo che sono dalle 5 alle 7 miglia nautiche, quindi sono davvero molto vicino.
Tradotto in chilometri, quanto sarebbero? Poche comunque.
Penso che siano 10-15 chilometri.
Sì, beh, comunque.
Le domande
comunque,
quelle difficili, sì. Grazie Elena.
Per mettere in crisi il sistema metrico, è solo per quello che ho fatto.
Esatto. Beh, come anticipato più o meno Olivier, Olli, lo chiamo Olli, anche dottore per chi lo vuole chiamare, dottor Olli.
Chiaro, doc.
Si parlerà di immigrazione, in particolare Ob.
Parleremo dei 5 miti da sfatare sull'immigrazione.
Quindi 5 cavolate che si sentono spesso.
Esatto.
Riadattate da noi, abbiamo preso diciamo le frasi più sentite nei talk show, giornali o piuttosto che luoghi comuni sul... da cui partono molte discussioni anche da bar in merito all'immigrazione e abbiamo deciso di riadattare, cioè di parlare appunto con Olli dell'esperienza vera, cioè di quello che succede veramente e di capire che, cioè per rendere reale tutto quello che, di cui si parla molto spesso e sempre di più tra l'altro in televisione, non solo sui giornali. E...
Speriamo che il dottor Olli ci sia d'aiuto.
Volentieri.
Carico.
E
allora
provo.
Cominciamo direi in media
stress. Sì, sì.
Allora, inizio. La prima è: le ONG sono i taxi del Mediterraneo. Tu, Olli, hai lavorato per una ONG.
Mm-hmm.
Sarebbe molto interessante partire da cosa fa un ONG. Quindi se ti va di raccontarci un po', tipo come ad esempio una cosa che secondo me è molto interessante è come avviene il contatto con la barca idealmente, no?
Ok.
Tu sei dall'altra parte, quindi sei in Europa, di fronte c'è la Turchia, c'è una barca che...
Chiaro.
Sono le barche che portano i migranti, no?
Chiaro, allora, come detto io lavoravo in una ONG che opera su terra, quindi è un emergency response che avviene da terra e sono principalmente tre le fasi di, diciamo, soccorso, assistenza al migrante. La prima è lo spotting, quindi si guarda verso il mare più o meno 24 ore al giorno, quindi di giorno con un telescopio ottico, mentre la notte invece si usa appunto un visore notturno. Strafigo, vi dico, ci sono anche le varie modalità che si possono usare, tipo visione termica... Rainbow, sembrava
tipo
quasi...
Tipo quelli di Call of Duty?
Sì, 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 proprio uno di quelli. Un attrezzo che poi costa sui 30.000 euro, quindi comunque un investimento molto...
Sì.
Infatti tenerlo in mano era sempre un po'...
Ah, ma perché era una cosa che si teneva in mano?
No, è come un cavalletto, si monta su un cavalletto, è come un telescopio, solo che appunto poi ci si guarda attraverso, ci sono vari zoom, che di solito sono 2 o 3, dipende dalla forza del night vision, e sì, appunto poi si spotta al mare. Poi lo spotting, nel caso che se viene avvistata un gommone, appunto nel gergo inglese è un dinghy, si attiva tutta una catena di informazione e la prima cosa è informare le autorità che sono responsabili, quindi nel caso della Grecia si parla di appunto Guardia Costiera Greca, Frontex che è una polizia europea di confine e appunto NHCR, tutti quelli che appunto poi si occupano di migranti. Una volta avvenuto lo spotting e una volta informate le autorità, si cerca di capire dove la barca potrebbe arrivare sulla costa e si attiva poi la seconda parte che è il landing, quindi c'è sempre un team di landing che è pronto 24 ore al giorno per assistere l'arrivo della barca dei migranti per cercare di appunto farlo nel modo più semplice possibile. Chiaramente nel caso di Lesbos non si tratta di una costa sabbiosa, ma una costa rocciosa, quindi ci sono tutte delle difficoltà e dei pericoli che si possono incontrare arrivando a terra. Arrivati a terra si accolgono i migranti, si cerca di tranquillizzarli, è molto difficile la barriera linguistica perché chiaramente nel mio caso io ho operato molto con afghani che quindi parlano il farsi, che chiaramente è anche molto difficile da imparare. Si distribuiscono coperte termiche, soprattutto in inverno perché fa freddo, si cercano di capire se ci sono dei casi medici, delle donne incinta oppure dei minori non accompagnati che hanno tutta un altro tipo di assistenza rispetto a un maggiorenne. Poi una volta appunto tutti tratti in salvo sulla costa si attiva il trasporto dell'UNHCR dove poi i migranti vengono portati al campo di passaggio, che appunto è da sottolineare, è soltanto un campo di passaggio, quindi è controllato da autorità ma non è gestito dalle autorità dello Stato, ma è gestito da NGO. Okay. E nel campo si cerca appunto di distribuire vestiti che siano asciutti, che siano puliti e in inverno soprattutto caldi, quindi scarpe, giacche, pantaloni, e poi lì si cerca di dare una notte di conforto dopo appunto il trauma del viaggio, che è sempre un grande trauma per il migrante, e anche prima del trasferimento al campo ufficiale, che nel caso appunto di Lesbo si chiama Moria, che è un campo molto molto pesante, tant'è che ha un'accoglienza di 1200 persone, siamo arrivati a picchi di 10.000 persone dentro quel campo. Quindi
una struttura immaginare per 1200 persone?
Sì, ufficialmente.
Ma tra l'altro ci sono anche un sacco di articoli che parlano proprio della gestione, cioè proprio delle baraccopoli interne, è tutto veramente molto molto...
Beh, ma è anche un campo che è venuto alla luce, diciamo, nei media per le rivolte che ci sono state, perché
esatto,
ovviamente, nel senso, se ci metti dentro 10.000 persone,
chiaro,
è normale che si incazzino, cioè, che condizioni sono?
Se sì, la capienza è di 1.000, nel senso, se vuol dire che c'è un letto ogni 10 persone.
Una cosa quello chiederti, Olli, com'è stato il rapporto con le autorità greche?
Ma il rapporto con le autorità è sempre molto difficile, perché chiaramente anche loro non parlano inglese o parlano poco inglese, e poi dipende molto dalla persona che si ha di fronte, quindi io non mi va di parlare in generale, certo, dell'affronto, certo, con l'autorità, ma è più appunto la persona che ti trovi di fronte, dipende dal turno. Ho incontrato delle autorità che sono state molto disponibili, ho incontrato altre autorità che invece sono state molto, appunto, spesso anche molto cattive e severe, perché il problema principale sono i numeri, perché loro chiaramente per un rendiconto diciamo burocratico devono avere sempre il numero esatto di persone che arrivano, divisi fra donne, bambini, minori non accompagnati. Quindi capita che questi numeri, chiaramente nella foga e nella velocità in cui avviene tutto questo, il landing e il trasferimento, non combaciano, e quindi ho assistito anche a scene di poliziotti che entrano, mettono le persone in fila dividendo bambini da madri per appunto raggruppare bambini, maschi, minori e appunto fare un nuovo conteggio. Quindi dipende molto, dipende.
C'è sempre chi è più umano, diciamo, chiaro, e chi invece... Sì, cioè, diciamo, si arriva con la parte organizzativa e basta, insomma.
Ma io volevo chiederti, tra l'altro, visto che adesso ci hai raccontato la tua esperienza, quanto tempo, cioè quante ore ci si impiega dallo spotting a far, cioè, landing, quindi li fai scendere tutti, e trasporto fino al campo, al primo campo che incontrano?
Ok, allora dipende da vari fattori. Il primo è appunto dove si spotta l'imbarcazione, quindi chiaramente di giorno è più facile vedere un'imbarcazione da più lontano, quindi magari si ha un po' più di tempo per reagire. Normalmente la traversata senza intoppi, quindi diciamo senza avarie del motore o cose del genere, dura da un'ora a un'ora e mezza, quindi può essere che tu spotti l'imbarcazione a 4 miglia nautiche e sai che ci metterà più o meno 45 minuti ad arrivare, quindi c'è il tempo per arrivare sul posto chiaramente. E poi il trasporto invece dipende da quante persone arrivano sulla costa, perché appunto nel nostro caso, quindi sulla costa nord di Lesbos, avevamo a disposizione un furgone dell'UNHCR che trasportava al campo di passaggio, che caricava più o meno sulle 15-20 persone. Quindi può essere che se c'è un gruppo grande possa durare anche 2 ore tutto questo processo.
Che tra l'altro tu ci hai detto quando ti abbiamo incontrato che una barca, di quelle almeno che hai visto tu, contiene circa 40 persone. Sì. Il furgone mi hai detto che è da 25, quindi comunque devono farsi 2 giri. Cioè
sì,
devono
sì,
fare
sì.
almeno due turni. Di...
Sì, almeno sono quasi sempre 2 turni, poi chiaramente si dà precedenza alle donne, ai bambini, quindi di solito rimangono sul luogo del landing più i maschi o appunto i ragazzi magari un po' più anziani d'età.
Ok, e a livello invece proprio di ONG, perché torniamo alle ONG, sono i taxi del Mediterraneo, chiariamo questo punto. Le ONG ovviamente sono degli organismi no profit. No profit vuol dire che svolgono il loro lavoro senza fini di lucro, non possono sforare un certo tot, nel senso che tutto quello che guadagnano poi lo devono reinvestire, non se lo possono tenere, no? Questo okay. È diciamo detta proprio spicciolamente
veloce una
come
rapida...
funziona, no? E ovviamente i finanziamenti arrivano dai privati, quindi sono singoli cittadini piuttosto che aziende, piuttosto che fondazioni che danno i soldi alle ONG, e siccome viene detto che sono i taxi del Mediterraneo per un motivo, e cioè quello che si sostiene che siano in combutta con gli smugglers, cioè con i trafficanti di esseri umani sostanzialmente, e che loro abbiano tutto un interesse economico a farli arrivare, beh, il Sole 24 Ore ha smentito questo, perché adesso, dati alla mano, circa l'86% dei soldi vengono investiti, e loro hanno, cioè i bilanci sono pubblici.
Quindi chiunque può andare.
Quindi chiunque può vedere, certo. Noi abbiamo guardato quello di Medici Senza Frontiere, per esempio, che è una delle più grandi che opera. E l'86% viene investito in attività, il 12% in promozione di eventi dove si raccolgono i fondi, e solo il 2% viene trattenuto per questioni organizzative. È ovvio che parliamo di un bilancio grande, adesso io non mi ricordo, ma siamo sull'ordine delle 50 milioni, mi pare.
Beh,
di...
alla fine un'organizzazione come Medici Senza Frontiere è anche più conosciuta e ha uno status diverso rispetto ad altre.
Al di là di questi dati, che forse possono sembrare un po' noiosi, ma servono per far capire poi come, cioè effettivamente come funzionano i soldi all'interno delle ONG, la tua esperienza qual è stata? Cioè, tu come l'hai vissuta la ONG? Cioè, quando ti dicono sono i taxi del Mediterraneo, questa frase ti dà più
cosa
fastidio?
Ti fa venire?
Cioè, parlaci proprio del lato di lavorarci dentro.
Sì, no, chiaramente dà fastidio sentire un'espressione del genere, perché tu ti accorgi anche chiaramente tu lavori da volontario, quindi non sei pagato assolutamente. Tutto il corpo che lavorava dentro all'NGO Lighthouse Relief, dove lavoravo io, a parte appunto il coordinatore, sono volontari, quindi sono persone come me, come te, sono persone normalissime che devono prima di tutto comunque è un impegno economico, perché chiaramente nessuno ti paga il biglietto aereo, nessuno ti paga l'albergo, la stanza, il cibo, tutto quello che fai.
Certo.
Quindi mi sembra un po' assurdo dire che appunto questi soldi che l'NGO riceve attraverso crowdfunding o attraverso azienda, quello che è, vengano investiti per il proprio loro tornaconto. E poi c'è anche da considerare le spese che hanno l'NGO, comunque hanno spese sia a livello pratico, quindi diciamo tutto ciò che serve per affrontare quello che fa, quindi nel caso della mia NGO tutte le emergency blanket o comunque il cibo che viene distribuito ai migranti.
Anche ad esempio comprare i visori, cioè che
sì,
nel senso
sì, infatti,
è una spesa anche
sì,
quella
sì, sì,
non
no,
differente.
No. Sono dei costi,
però...
dei costi molto elevati.
Cioè, è fondamentale nel momento in cui devi andare a spottare...
Chiaro, chiaro. Ma infatti il crowdfunding, secondo me, soprattutto se si tratta di NGO piccole, quindi adesso MSF è magari la più famosa, chiaramente ha dei sostenitori che sono anche delle aziende, dei privati o quello che siano, però il crowdfunding, che può essere quello più stupido di Facebook che organizza ultimamente al proprio compleanno,
sì,
è comunque un'entrata su cui le NGO contano molto e... non mi sento assolutamente da dire che i conti poi non siano chiari o che non ritornino.
Ecco, questo è molto interessante. E passiamo al prossimo falso mito da sfatare?
Aiutiamoli a casa loro.
Questo è un grande mito.
Una frase, tutto un mondo, tipo buco nero, si apre tutta una serie di considerazioni. E, cerchiamo di ridimensionare a tre... soluzioni pratiche che vengono in mente. Risolvere uno, quella banale, risolvere la situazione in Africa.
Facilissimo. Basta
aiutarli a casa loro.
Sì, andiamo esatto. Da un ex governo africano, gli diciamo: ok, adesso la smettete con le guerre, date da mangiare al vostro popolo e gli date la terra. ed è tutto risolto, direi. Come, sì. Cioè, così.
Sì, tipo, chi se ne frega della religione, non pensate più alla religione, amici, basta. E si risolve così. E ovviamente questa è la soluzione...
più, diciamo, utopica.
Sì, ma basta importare un po' di democrazia come fanno gli americani e si risolve tutto.
È che più che altro senza un Rick e Morty e dei bonghetti laser a feromoni alieni, la pace la vedo dura, risolvere determinate soluzioni è dura.
Fate volare ste colombe, dico io, con questi rometti di olivo.
A riguardo, tra l'altro, arrivano... si sente arrivare a breve dall'Europa tutta un'altra serie di aiuti per l'Africa in particolare, quindi stiamo parlando del continente nero, detto.
Paragonzi.
Aiuti che, tra l'altro, questa è una cosa che si sa o non si sa, parte degli aiuti economici che prima dello scoppio di questa crisi di immigrazione venivano usati per aiutarli a casa loro, adesso vengono usati per gestire la situazione a livello locale, cioè aiutarli a casa loro a livello locale. Quindi banalmente... a livello di istituzione europea e si investe nei campi, nei centri di accoglienza, piuttosto che questo o quell'altro.
A proposito appunto di centri...
quindi contro quasi.
La seconda soluzione pratica, a proposito dei centri di accoglienza di cui parlavi, sono i centri di accoglienza fuori dall'Unione Europea, come ad esempio i famosissimi in Libia, ce ne sono anche in Turchia ovviamente, Tu, Olly, che esperienza hai avuto, diciamo, cioè che cosa ci puoi raccontare di questi centri, che essenzialmente sono un po' dei campi di concentramento moderni?
Sì, sì, no, si può dire tranquillamente. Ma diciamo che secondo me l'esempio più calzante in questo caso, allora io non l'ho vissuto con i miei occhi perché chiaramente io vedevo i migranti che arrivavano dalla Turchia, però il caso libico, appunto il caso libico, si tratta di un paese che è completamente allo sbaraglio, ci sono più di un governo appunto all'interno del paese, di cui solo uno è riconosciuto dall'ONU, che è quello di Tripoli. Però chiaramente si vanno a finanziare dei governi che sono prima di tutto sono nuovi, sono instabili e di cui sicuramente non si sanno bene le intenzioni. Quindi si vanno a dare tanti soldi, perché si tratta di tanti soldi, per creare questi centri in mano delle persone che il loro primo obiettivo sicuramente non è risolvere la crisi migratoria, ma è stabilizzare il proprio governo.
Sì, sono stati di polizia sostanzialmente, sì, cioè sono sì. semi-dittature militari in cui sostanzialmente si cerca di mantenere l'ordine, si cerca di tenere stabili i confini.
Sì, chiaramente anche appunto nel caso libico l'Europa o appunto chi dà i soldi a questo governo, si tratta del governo di Tripoli, che è il governo che controlla anche la guardia costiera libica, che sappiamo tutti come si comporta in caso di emergenza. Spesso ci sono stati appunto dei collegamenti fra smugglers e guardia costiera libica, oppure appunto eventi dove la guardia costiera libica semplicemente non interviene, anche se la barca si trova nel proprio spazio di mare.
Ma che tra l'altro è successo questa cosa della guardia costiera libica che non risponde, è anche successa, se non erro, col caso di Ciotti e col caso Sea-Watch. Sì. Cioè proprio si parte da lì, perché nella maggior parte dei casi quello che succede è che proprio la nave non riesce nemmeno a superarle, le acque costiere libiche, va alla deriva, questi aspettano sostanzialmente che si allontani un poco per andarla a prendere subito praticamente, quindi sì, quindi il problema, cioè diciamo che l'aiutiamoli a casa loro, se vogliamo fare un riassunto di questo punto, è sono ottime idee, sarebbe ideale riuscire ad aiutarli a casa loro, nel senso aiutandoli o risolvendo le situazioni in Africa, che però cioè, devi avere a che fare con dei governi, non è che puoi andare là e dire risolviamo tutto. Sarebbe bello creare dei centri di accoglienza fuori dall'Europa, ma poi li creiamo e sono sostanzialmente dei campi di concentramento. L'altra opzione, che però è la più difficile a livello pratico, perché ricordiamo che la più facile è quella che viene adottata tuttora, cioè creare questi campi di concentramento sostanzialmente che non servono a nulla. La più difficile a livello proprio giuridico, perché parlo da giurista in questo momento, è quella di creare dei centri in mare, cioè dei centri che siano o all'interno delle acque internazionali oppure nelle acque di un paese, ma comunque che siano gestiti, diciamo, da entità sovranazionali tipo l'Europa, ma potrebbe essere anche qualcun altro. Il problema ovviamente qui è prettamente giuridico, perché se tu crei una struttura che può essere una barca ferma piuttosto che proprio delle piattaforme dove fai almeno uno smistamento, un'identificazione dei migranti. Uno, se non entrano in Europa, non possono chiedere l'asilo in Europa, perché se non sono sul suolo europeo, che asilo chiedono? No,
bisogna capire bene come viene gestita, esatto, a livello di coordinate giuridiche.
E due, comunque, che è poi il problema grosso che abbiamo, cioè il problema vero, è che anche a riportarli indietro tu devi avere degli accordi coi paesi, cioè perché noi non riusciamo a riportare quelli che non dovrebbero stare qui? Perché i paesi da cui provengono non hanno un accordo con noi, non è che possiamo rimandarglieli indietro. E niente, quindi sostanzialmente l'aiutiamoli a casa loro, sarebbe bello, ma a livello pratico è impossibile. Io direi di passare al prossimo mito.
Che è: non scappano dalla guerra. Ecco, e a proposito di questo bisogna sfatare un altro mito all'interno del mito, nel senso che...
mito matriosca.
Esatto, nel senso che in realtà c'è da dire una cosa, che non tutti i migranti provengono dall'Africa. Infatti... anche in quest'ultimo periodo, quindi si parla di gennaio 2019, sono arrivati circa 202 migranti, se non mi sbaglio, e il 50% provengono dal Bangladesh.
Stiamo facendo dati riferiti all'Italia in questo momento.
Riferiti all'Italia, ovviamente.
Rilasciati dal Ministero dell'Interno.
Esatto, proprio lui. Esatto. Infatti, praticamente, andando a vedere anche un attimo la situazione in Bangladesh, ho trovato un articolo che parla a proposito del fatto che molte ci sono delle organizzazioni in Bangladesh che praticamente organizzano dei viaggi per ragazzi o per lavoratori verso la Libia a poco prezzo. Quindi molte persone, sicuramente quelle più povere, decidono, diciamo, di mandare i propri ragazzi, anche comunque giovani, a lavorare in Libia. Ma nell'ultimo periodo si è notato come questi ragazzi, uno, vengono sfruttati, talvolta vengono anche presi di mira da organizzazioni criminali e quindi chiedono anche riscatto alle famiglie in Bangladesh, che hanno notato che comunque pagano questi riscatti. Problema è che poi dopo comunque torture e tutta la parte del rilascio non avviene quasi mai. Allora il punto è: cosa fare?
Diventi prigioniero all'interno di uno stato che non,
esatto,
è tuo, quindi che non ti dà alcun tipo di garanzie,
esattamente,
a livello di diritti, eccetera,
senza documenti,
no? E uno si chiede: ma scusami, tornatene in Bangladesh alla fine. Invece in realtà questa cosa qua è praticamente impossibile, perché anche tipo i prezzi dei biglietti aerei costano veramente, cioè ti trovo, ho letto tipo 3.500 euro solamente per tornare, e cioè che è uno stipendio di un ragazzo di un anno praticamente, che sta là.
Beh.
E quindi, vabbè. E per questo molti ragazzi decidono di partire ad arrivare in Europa. Detto questo, si parla anche ovviamente dell'Africa in sé. Quindi, cosa c'è da dire su questo? C'è da dire che, ad esempio, uno dei paesi in cui cioè, di provenienza dove ci sono più, dove arrivano più migranti, è tipo la Nigeria. Però in Nigeria c'è innanzitutto una guerra interna tra governo e gli jihadisti, e poi ci sono anche vari dissapori all'interno con vari corruzione, poi è uno dei paesi anche di più popolati dell'Africa, e quindi anche per questo motivo ci sono molti, molti più migranti che vengono anche da lì.
Però ricordiamo, cioè facciamo un distinguo che secondo me va fatto, cioè Chiara adesso ha parlato della situazione italiana. In Italia, come ha detto lei, 2019 dati alla mano usciti ieri, la maggior parte delle persone vengono dal Bangladesh, dalla Nigeria, che sono un tipo di realtà. Noi invece sappiamo che la realtà che hai trattato tu è più legata alla situazione in Siria, giusto? Cioè tu hai visto tanti siriani e tanti afghani, quindi più,
sì,
Nord Africa, diciamo, bello problematico.
Sì,
problema.
Sì, più appunto Medio Oriente, più che Nord Africa, perché chiaramente la tratta dalla Turchia è più facile attraversarla dal Medio Oriente, no? Adesso le tratte principali africane sono appunto l'Italia, che però praticamente è stata bloccata con la chiusura dei porti, quindi si è spostato tutto un poi in Marocco, dove adesso, dal Marocco alla Spagna, quindi stretto di Gibilterra. E beh, i migranti che vedevo io, siriani in realtà appunto non ne ho visti molti, perché ormai i siriani appunto c'è stata la grande ondata nel 2015-16, un po' nel 17, però ormai diciamo che si è un po' fermata, e la maggior parte dei migranti venivano dall'Afghanistan. Quindi assolutamente non che scappano da una guerra, anche se hanno una situazione interna del paese che tuttora è instabile. Però appunto si definiscono migranti economici e chiaramente questo sottintende che anche non sono la parte di civiltà, la parte di popolazione più povera che scappa dall'Afghanistan, ma è la middle class principalmente che scappa. Perché? Perché sono gli unici che se lo possono permettere un viaggio certo. del genere, perché ha dei costi sia a livello temporale che a livello economico.
Parlando di middle class, tu Olli, tra l'altro, tra gli esempi che ci hai fatto, ci hai raccontato di questo traduttore, ti va di parlarcene un attimo?
Sì, volentieri. Allora, io appunto uno dei, diciamo, dei personaggi con cui sono riuscito a scambiare un po' più di parole era questo signore, padre di famiglia, che appunto scappava dall'Afghanistan con la propria famiglia, erano due bambini piccoli e la moglie, e che parlando mi ha raccontato, parlando chiaramente in inglese, quindi lui aveva un buon inglese, potevamo conversare, che lui, back in Afghanistan, quindi il suo lavoro, era il traduttore simultaneo, quindi un lavoro che comunque in Europa o in qualsiasi paese occidentale è un lavoro...
Che puoi fare in tutto il mondo.
Sì, che puoi fare tutto il mondo, e sicuramente è un lavoro anche che viene pagato molto bene, per cui ci vuole uno studio approfondito. Sì. E lui in particolare appunto non è il traduttore simultaneo che immaginiamo noi, che quindi parla francese, inglese, spagnolo, lui parlava chiaramente più lingue medio orientali, asiatiche, quindi lui parlava l'hindu, parlava i vari dialetti afghani, perché in Afghanistan ci sono una miriade di dialetti, parlava l'inglese, parlava il turco, e lui mi raccontava appunto come lui, non riuscendo più a trovare lavoro per sostenere la propria famiglia, è dovuto scappare e cominciare questo viaggio. E chiaramente gli studi che lui ha fatto, non si sa se verranno riconosciuti in Europa, molto probabilmente no. Anche qua però c'è sempre un po' la difficoltà di appunto rimanere sulla dolce bugia oppure la dura verità, quindi cosa dirgli a questi migranti quando ti fanno questo tipo di domande.
Esatto, questo è proprio quello che io non, cioè che mi viene proprio difficile da immaginare.
Sì, perché anche perché loro non hanno informazioni ben chiare su quello che accade appunto poi una volta arrivati in Europa. Loro pensano che la parte più difficile del viaggio sia quella di affrontare il mare, quindi mettersi in mare col gommone, affrontare le onde, arrivare sani e salvi in Europa. Chiaramente una volta arrivati in Europa si è finito un grande viaggio che è sicuramente traumatico, però ne incomincia un altro.
Inizia
che invece
un po' la presa per il culo burocratica.
Sì, bravo, appunto proprio la burocrazia e tutti i suoi e tutte le sue braccia. Infatti spesso ti chiedono, ma adesso noi ci portano a Moria, nel campo grande, quanto ci restiamo, 3 mesi, e là non sai mai se dirgli appunto no, guarda che può essere che ti fermi 2 anni in un campo brutto, con condizioni igieniche, sanitarie, molto molto labili, e anche là non si sa mai cosa dirgli. Io di solito affrontavo questo un po' anche per appunto appacificarmi con la mia coscienza, dicendo che non lo so, perché non ci sono mai stato, non so come sia il campo, e che tutte queste informazioni le riceveranno più avanti.
Passiamo al prossimo mito, che è: ci sono meno morti in mare. E dati alla mano, che non è una bellissima cosa perché stiamo parlando di morti, però nel 2018 ci sono stati 1311 morti
nella tratta
italiana, Italia-Libia,
quindi, esatto.
Mentre nel 2017 ce n'erano stati 2872. Allora, questo è un dato che, se preso così, certo.
Al che io, uomo della strada, è la metà.
Tu, Ayub, che hai studiato all'Università della Strada.
Sì.
Non è proprio la metà.
Ancora io, eh. Ma ho studiato all'Università della Strada.
Ovvio.
Non ho fatto matematica.
Ciao, professoressa di matematica di Ayub. Ciao.
Il barbone.
Ti salutiamo.
Però, ovviamente, va contestualizzato un attimo questo dato, perché... in proporzione sono, rispetto alle persone partite, le persone che non sono arrivate sono aumentate di molto nel 2018. Infatti sono 1 su 7 rispetto a 1 su 19 nel 2017. L'internazionale alza la stima a 1 su 5, il 20%, però vabbè.
Quindi, dai dati che ci hai detto, che ci hai fatto leggere, Hob, sostanzialmente, e questo è quello che dicono anche molti articoli, la tratta Libia-Europa è una delle tratte più pericolose del mondo. Cioè, nel senso, 1 su 7, dati alla mano, parte, cioè sale sulla barca e non arriva dall'altra.
No.
Cioè, sono dati che non sono commentabili, secondo me...
Secondo me l'unica cosa che si può dire riguardo è il fatto, cioè i numeri sono calati, sì, ma perché ci sono state delle politiche dietro portate avanti da Minniti al tempo, che si era messo d'accordo con le varie milizie libiche, quindi è normale che le partenze siano diminuite, però...
Se sono aumentati in proporzione i morti, questo di certo comunque non è un vanto da appendersi al petto, questo è certo. Tornando a parlare con Olly, ti volevo chiedere magari se ti è capitato di assistere a degli sbarchi
difficili.
Particolarmente difficili.
Sì, chiaramente io sono stato nel periodo novembre-dicembre, quindi diciamo a livello di numeri si verifica una grande diminuzione degli arrivi, perché chiaramente le condizioni meteorologiche sono molto più pesanti rispetto alla situazione che può essere in agosto nel Mediterraneo. Quindi diciamo i numeri, appunto, ho visto anch'io nel breve periodo che sono stato, che sono diminuiti rispetto a altri racconti che mi facevano altri volontari. Un caso molto difficile è stato un arrivo che appunto si è verificato sulla costa di Lesbo. Abbiamo ricevuto la chiamata alle 4 di mattina che una barca, un gommone, era stato intercettato da Frontex, quindi la polizia europea di confine croata, e che appunto stavano portando questi migranti a un porto sicuro che era più o meno a una mezz'ora di macchina dal posto dove noi avevamo la nostra base. E quando siamo arrivati ci hanno detto un po' dove sono stati intercettati molto lontani dalla costa, anche se appunto erano già in acque greche, e dopo una avaria del motore durata 7 ore, quindi la gente si è ritrovata in mare per 7 ore in balia delle onde, con una temperatura che era di 2 gradi più o meno, vento e condizioni meteorologiche abbastanza pesanti. E quindi abbiamo dovuto assistere questo gruppo di persone. Quando sono arrivati abbiamo capito immediatamente che era una situazione molto difficile, perché tante persone non riuscivano a scendere da sole dalla barca perché erano affette da ipotermie. In un paio di persone abbiamo anche diagnosticato ipotermia avanzata. E chiaramente quindi in quel caso bisogna agire un po' d'istinto, perché nessuno di noi è medico, quindi la cosa che noi possiamo fare è cercare di scaldarli. Di solito noi usavamo emergency blanket, quindi queste coperte termiche d'emergenza che bisogna infilare a contatto con la pelle, quindi bisogna chiederli, chiaramente essendo anche comunque principalmente musulmani che arrivano, bisogna anche sempre stare un po' attenti a questo divario culturale che c'è fra di noi. Non ti puoi lanciare su una donna col velo e infilargli un emergency blanket sotto la veste. E quindi questo è stato appunto un esempio di landing molto pesante, che a me mi ha anche molto toccato. Devo dire che sul momento probabilmente l'adrenalina ti fa agire e non ti fa tanto pensare. Una volta tornati la mattina, perché il landing è durato più o meno sulle 4 ore, ora che abbiamo trasferito tutte le persone al campo, ti fermi un attimo a pensare, ti rendi conto a quello che hai appena visto e cominci anche a farci dei pensieri, vedi proprio la sofferenza e soprattutto i pericoli di questo viaggio in mare.
Si sente spesso dire anche, come lamentela, ma questi hanno pure lo smartphone.
Sì, ma cosa ci fanno? Si guardano i video su YouTube?
È un commento un po' non il tuo, questi hanno pure... Fuori contesto, nel senso, siamo nel 2019 e con un telefono ci fai tante cose, non è che ci giochi solo e vai solo su YouTube.
Ma più che altro io vorrei chiedere alle persone che fanno questo commento, chi di loro non ha il telefono? Cioè, nel senso, ma tutti abbiamo, cioè nel 2019 tutti hanno un telefono cellulare, e soprattutto la cosa che poi Olly ci ha evidenziato e di cui adesso ci parla è il fatto che a loro serve, gli è necessario per una questione proprio... e di geolocalizzazione, ma soprattutto di viaggio.
E poi comunque dopo che Di Maio voleva mettere internet, tipo mezz'ora di internet, una cosa del genere, come tipo bene principale, come il pane.
Speciale lui. Comunque, tornando... Ciao Luigi.
Ciao Luigi.
Ciao Gigino.
Era da un po' che non ti salutavamo.
Ma sì, ma perché abbiamo salutato troppo Matteo. Ciao Gigi, noi ti pensiamo sempre. Prima di tutto.
Pensiamo a te.
Comunque, tornando alle fila del a tirare queste fila del discorso.
Il telefono è uno strumento utile.
Il telefono non serve solo a tenersi in contatto con la famiglia. Che scusami, che cioè, nel senso, banale. Io parto per una traversata che so, cioè che durerà non so quanti anni e non mi porto il cellulare. Perché, cioè, nel senso. È proprio un commento che se ci pensi un attimo non ha senso, ma soprattutto appunto, e qui Olli adesso ci racconti, serve per il viaggio, perché gli serve?
Ma il telefono serve appunto per il viaggio perché comunque prima di tutto serve che il migrante si sappia anche informare, arrivando in una terra straniera lui non può comprare il giornale o comunque parlare con le persone e informarsi su qual è la situazione, in particolare appunto dell'immigrazione o delle leggi migratorie in quel paese. E poi serve soprattutto per il contatto con lo smuggler, no? Che è questa cosa un po' più, diciamo, illegale, no?
E col trafficante,
sì. E come funziona? Una volta che il migrante, quindi io parlo della mia esperienza, quindi parlo della Turchia adesso, immagino che sarà più o meno simile anche il procedimento in Libia e nei vari altri posti. E una volta che il migrante arriva in Turchia, va in questi centri che sono dei negozietti loschi dove offrono questi passaggi e concorda appunto con lo smuggler, quindi con il trafficante, la data, il prezzo. Di solito si va dai 2.000 ai 3.000 euro per un adulto, mentre invece i bambini pagano di meno, più o meno la metà, quindi 1.500 euro. Poi si apre una specie di fondo, che è una specie di transfer money, quindi dove si versano questi soldi, e al migrante viene consegnato un codice che terrà lui. Una volta che il migrante ha fatto questo trasferimento di denaro, avviene il trasferimento fisico della persona, quindi di solito da Istanbul, mettiamo che sono a Istanbul, vengono portati lungo la costa. Nella costa spesso sono costretti a nascondersi nei boschi, comunque non assolutamente in strutture, ma proprio allo stato brado, fino al momento quando lo smuggler decide che è il momento propizio di passare al mare. Quindi questo dipende chiaramente dalla condizione meteorologica, però anche dalle autorità. Quindi se c'è in atto un controllo approfondito da parte delle autorità turche, bisogna aspettare un po' di giorni. Una volta che il migrante appunto sale sulla barca, quindi la barca viene consegnata a questo gruppo di migranti, dove viene individuato un, diciamo, capitano, quindi può essere anche benissimo una persona che non ha assolutamente esperienza e non ha mai guidato un gommone.
Ad esempio Lino Banfi.
Ciao Lino.
Ciao Lino, ti salutiamo. Quindi parte la traversata, se tutto va bene, come ho detto prima, in un'ora e mezza più o meno arrivano sulla costa europea. Una volta arrivati in Europa, loro devono chiamare o mandare un messaggio allo smuggler, dove lo informano del codice. Quindi con questo codice lo smuggler poi si recherà in questo servizio di fondi di denaro e ritira i soldi. Una volta incuriosito, ho un po', anche un po', diciamo, ingenuamente, ho chiesto un po' a un migrante appunto cosa succede se lui non consegna questo codice, e lui mi ha proprio detto che questi smuggler hanno contatti ovunque, quindi è chiara la presenza di qualcuno affiliato a questo business dentro ai campi europei. Quindi chiaramente ti possono venire a cercare o a te, oppure anche loro hanno i tuoi dati, sanno da dove vieni, quindi magari si rifanno poi sulla tua famiglia.
Sì, che è una cosa, cioè per un business così grande come quello della tratta degli umani, di per sé è molto organizzato, con appunto persone all'interno dei campi in Europa, e quindi, cioè, perché di per sé lo smuggler non ha nessun interesse nel fatto che il migrante non arrivi.
Esatto.
Perché se non arriva non viene pagato, perché non riceve il codice del pagamento. Sì. Quindi.
E soprattutto, cioè, ricordiamolo, comunque loro si vivono come una sottospecie di agenzia turistica, cioè proprio un business, quindi loro hanno interesse che la gente arrivi, perché la gente che arriva poi contatta casa dicendo che è arrivata, allora altra gente contatterà quello smuggler per arrivare. Cioè è un vanto.
Passaparola. È il passaparola.
Cioè, è proprio la base del business. Io sì. Ricordo una lezione di criminologia col mio professore che ha studiato ancora nel 2012, quando la crisi migratoria non era così importante. Il mio professore di criminologia, Andrea Di Nicola, è proprio stato 2 anni, mi pare, in Egitto, comunque nel Medio Oriente, Nord Africa, così, a parlare di questa cosa. E lui ha parlato proprio sia con degli skipper che facevano le tratte, che con delle persone proprio che invece organizzavano proprio il trasporto all'interno dell'Africa, e gli hanno spiegato che loro, cioè per loro, loro gli fanno un favore a questi, capito? Cioè per loro è un business, loro hanno dei contatti tra di loro ma mai diretti, per cui è tutto un sistema anche di, cioè anche a livello di colpa, quello che li porta dalla Nigeria alla Turchia non sa quello che poi succede dopo, quindi anche una situazione, cioè io non c'entro niente, rimangono. Io li porto, ma loro non si lamenta nessuno del mio trasporto, e poi loro, ma loro ce ne consegnano, sono tanti, noi abbiamo l'unico, cioè è tutto un sistema anche di indulgenza, di vedo non vedo, molto ben strutturato per fare soldi.
Sì, anche a proposito di questo, proprio l'organizzazione che hanno fa sì anche che il migrante ha varie possibilità per attraversare il mare. Perché chiaramente può essere che venga intercettato dalla guardia costiera turca, se è ancora in acque turche, e viene riportato quindi indietro in territorio turco. E in questo caso, appunto, dipende da quanto paghi, comunque tu compri un pacchetto di attraversate. Cioè, se ti va bene la prima volta, sei stato molto fortunato, ma io ho parlato con persone che ci hanno provato 8 volte. E magari 4 volte erano comprese nello stesso prezzo, quindi tu paghi 3.000 euro, dollari, quelli che sono, per appunto un pacchetto di attraversamenti.
Sembra tipo la tessera che ti danno i kebab bari per il 10° kebab gratis. Sì. Tipo.
Cioè il viaggio gratis.
Sì.
È che anche questa è una cosa che non cioè che non emerge, cioè il fatto che loro ci provano tantissime volte.
Ah sì, io appunto, come ho detto, ho conosciuto persone che mi hanno detto: guarda, questa è la 10ª volta che io provo ad attraversare. Mm-hmm. C'è gente che è bloccata in Turchia da 2 anni, può essere. Perché chiaramente poi una volta che tu vieni catturato dall'autorità turca, in Turchia di solito funziona che ti portano in una prigione dove tu stai, dipende quanto sfortunato sei, da... Poi può essere anche solo un giorno, una settimana, un mese, dove chiaramente i maltrattamenti sono all'ordine del giorno. E poi devi tornare sul luogo dell'attraversamento, devi ricontattare lo smuggler, quindi comunque è un impiego, cioè è un impegno temporale non da poco.
Comunque la cosa che è emersa, almeno da quello che mi raccontava il mio professore universitario, è che loro chiedono di partire. Cioè, come ha detto lui, molti sono... tralasciando i siriani, ma o anche la situazione di cui ci ha parlato Chiara prima, molti lo fanno perché sperano in una vita migliore, perché appunto le situazioni sono quelle che sono, eccetera, eccetera, la gente non si riesce più a sostenere e comunque vogliono una vita migliore, no? Loro partono con un'idea, capito? Che è anche probabilmente foraggiata dalle persone a cui loro si affidano, nel senso che probabilmente il tizio che inizia la catena di tutti i vari smuggler, quindi di tutti i vari trafficanti, non è che gli va a dire: guarda che il viaggio lo provi 10 volte.
Beh, certo.
Gli dice: ma sì, non ti preoccupare, guarda, chiedi alla figlia di mio cugino che è partita, adesso ha un lavoro in Europa. Poi va dall'altro che dice: guarda, io so che comunque ci vuole un po' di tempo, il viaggio fino ad arrivare in Turchia, per dire Turchia, dura X tempo. Poi arrivi in Turchia e ti danno un'altra versione ancora. Cioè, nel senso, tu ti devi immaginare che comunque c'è un business criminale, cioè stiamo parlando di organizzazioni criminali che sono organizzatissime. Cioè, io... al tempo, quando feci questo esame, studiai proprio l'organizzazione capillare,
la gerarchia.
Ma soprattutto la cosa assurda, e che tra l'altro era molto apprezzata, cioè la tecnica per cui funzionava tutto, era il fatto che non fosse una costruzione piramidale di gerarchia, come lo è per esempio la mafia siciliana, faccio un esempio per capirsi. Mm-hmm. Cioè c'è il boss e poi ci sono tutti i sottoboss, Valvassini, Valvassori, Vassalli, okay. Cose del genere. È che è una web, cioè è una rete dove se uno viene meno è subito sostituito con un altro. Ci sono pochissimi, non c'è un boss di tutto, per cui se prendi lui finisce, e questo ovviamente, cioè, crea profitti immensi, possibilità infinite, e
chiaramente rende più difficile poi smantellare tutto il sistema, ovviamente.
Ok. Chiudiamo, perché siamo stati bravissimi, lunghissimi, bellissimi. Grazie Olly per il contributo.
Prego.
È stato veramente interessante, soprattutto perché uno pensa sempre che le ONG siano questa cosa queste entità invece poi...
Chiaro. Esistono solo in mare, invece esistono anche...
Esistono a terra.
E volevo anche aggiungere una cosa, non è difficile farne parte anche, cioè io sono venuto a conoscenza perché appunto avevo questa amica che collaborava con questa NGO, sono andato sul sito appunto di Lighthouse Relief, che è l'NGO per cui ho lavorato io, che ve la consiglio vivamente, e fai l'application. Non serve nessun tipo di preparazione, chiaramente loro hanno comunque uno staff che ti può anche un po' preparare a quello che andrai a fare, ti fanno dei training e tutto questo, però non lasciatevi scoraggiare dal fatto che non avete mai fatto un'esperienza del genere, cioè è una cosa che possono fare tutti con un poco impegno e secondo me a livello personale anche molto, molto appagante.
Immagino. Beh, grazie davvero, è stato molto bello il tuo intervento.
Grazie Olly, dottore.
Seguiteci sempre sui nostri canali social, cui Facebook, Instagram, e ovviamente vi aggiorneremo anche quando andremo live sulla nostra radio, Radio Beats.
Come si chiama?
Come si chiama cosa?
Come ci chiamiamo?
Cosa scrivo su Instagram?
Ci chiamiamo? Io mi chiamo Chiara. No, sto scherzando. Mamma mia, questa taglia. Comunque, no, ci chiamiamo Sand News.
Podcast Sand News.
Mamma, raga, sono quanto siete pignoli oggi.
Ci sono dei punti?
Podcast.sand.news @gmail.com.
Questa email non è...
per info.
Ci chiamiamo...
Questa è la miglior call to action, passerà alla storia. Grazie per averci ascoltato.
Esatto, vado a casa.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.